tempo fragile e denso, di grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando.
Me estás dando
mala vida.
Cádiz se la trae mi corazón.
Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 3:15, 15:15, con un po' di ritardo perché avrete sentito abbiamo mandato le corrispondenze dalla Grecia.
E un saluto a tutti e a tutti.
Una situazione che è sull'orlo del collasso, perché con il grande impoverimento delle classi popolari e proletarie, così si prefigura, e che però stanno cercando di lottare per evitare questa, appunto, questo massacro che si profila all'orizzonte, perché l'Unione Europea, la parte monetaria dell'Europa, pretende dei tagli pesanti alla spesa pubblica, ai salari dei lavoratori, e quindi le rivolte ci stanno, rivolte che continuano, scontri di piazza che però sembra non prendano purtroppo ancora l'indirizzo di una alternativa di potere quanto mai necessaria oggi in quella situazione, per evitare che, appunto, alla fine siano sempre gli stessi a pagare pesantemente il costo di questa crisi, quindi per che sarà, vedrà dei tagli pesanti alle condizioni di vita dei proletari a vantaggio della ripresa dei profitti dei padroni. Noi però parliamo di carcere, come sapete, e che anche nella situazione italiana delle carceri la situazione è altrettanto drammatica, anche se è un settore, non è tutta la, ma comunque rappresenta bene anche qui il degrado in cui sta precipitando la situazione italiana. La situazione delle carceri ormai in questo un mese circa se ne è ripresa a parlare, perché soprattutto grazie allo sciopero della fame di Marco Pannella, che è un personaggio che ha sempre la capacità di tenere di occupare le prime pagine dei giornali e quindi se ne parla un po'. Marco Pallena sta facendo uno sciopero della fame, poi ha fatto anche uno sciopero della sete, che poi ha interrotto perché lo sciopero della sete non si può protrarre per molti giorni, pena appunto devastazioni gravissime, irreversibili. Comunque poneva il problema delle condizioni invivibili delle carceri italiane. Molti detenuti hanno ripreso con i loro scioperi, proteste e altro, hanno ripreso questo appello lanciato da Pannella e sono circa 15.000, secondo il conteggio che fa l'associazione Antigone, i detenuti e le detenute che sono in lotta, in protesta in questo periodo. In maniera alternata, gruppi di detenuti fanno a volte una settimana di sciopero della fame e battiture, poi si fermano, poi riprendono, altri insomma sono... circa quindi un terzo dei detenuti italiani stanno lottando per sottolineare anche qui il problema. Qual è il problema? È che è diffusissima questa protesta per sottolineare, per segnalare il malessere, le condizioni di vita incivili definite ormai da tutti. Non c'è nessuno, tranne i quattro cialtroni del governo e limitrofi, non c'è più nessuno che diciamo in qualche modo non ritenga le carceri italiane al di sotto del livello di umanità consentita, e dunque andrebbe fatta qualcosa. Il governo in questo è sordo, non gliene importa niente, non interessa nulla di questo problema. La situazione continua ad aggravarsi, anche perché è facile immaginare, chi non lo conosce il carcere, per chi lo conosce sa che dramma è: il caldo moltiplica per 100 tutti i malesseri che si vivono in una situazione di sovraffollamento. E intanto si innalza anche l'andamento delle morti in carcere. Ne diamo gli ultimi di questa settimana. A Bari un detenuto di 28 anni si impicca in carcere dopo il colloquio con i familiari. Era rientrato in cella dopo il colloquio con i propri familiari, e evidentemente traumatizzato da appunto questa difficoltà, la depressione che si prova quando ci si rende conto che ci sta in una situazione in cui si soffre se stesso e si provoca sofferenza anche agli altri. Questa è la condizione in generale del carcerato. Quindi, tornato dal colloquio, ha fatto le solite strisce con lenzuolo, ne ha ricavato una corda, l'ha annodata alla grata della finestra del bagno e si è impiccato. Aveva 28 anni ed era dentro per piccolo spaccio di droga. Pensate che vigliaccheria, questo stato veramente criminale e mafioso. Sì, non c'è dubbio che la struttura di questo stato è totalmente mafiosa, perché costringere un ragazzo di 28 anni a morire impiccato per un piccolo spaccio di stupefacenti chiaramente è un crimine contro l'umanità. Va bene, e qui porta i dati, siccome il carcere pugliese, in Puglia ci sono 4.400 detenuti di fronte a una capienza massima di 2.300, quindi siamo arrivati quasi al doppio, e questo è uno. L'altro, c'è un stato a Vibo Valentia, un tentato suicidio, questo per fortuna sventato all'ultimo momento, proprio l'hanno tirato giù dalla corda un attimo prima che la vita se ne partisse. E poi ancora a Livorno, ancora qui, anche qui un detenuto lo stesso giorno tenta il suicidio per la seconda volta, in dieci giorni ha provato due volte a togliersi la vita. Era il carcere di Livorno, il carcere delle Sughere, anche questo carcere famigerato, ed è stato tirato giù all'ultimo momento, salvato. E questo qui era recluso nella sezione di alta sicurezza. E poi ancora un detenuto di 24 anni muore. Questa morte però è ancora più sospetta, non perché le altre non lo siano, ma questo perché la relazione del direttore è un po', come dire, un po' allegra. Dice: è caduto per terra, ha perso i sensi e è morto. Ora, da fermo, perché non è che in carcere si corre, stava fermo, cade per terra e perde i sensi e muore a 24 anni. E insomma, c'è qualcosa che non va, anche perché era un ragazzo marocchino di 24 anni, è stato portato in ospedale, che però era giunto quasi in fin di vita. E questa cosa è veramente, difatti l'agenzia, e poi che è andata sul giornale Il Giorno, dice: morto misteriosamente in carcere. È misterioso, certo. E questa è la situazione, ve ne è ancora un altro, ve ne è ancora un dato di morti che è questo è successo nel Cagliaritano, anche questo è un ragazzo marocchino di 27 anni, Mohamed, si è tolto la vita, lui, pensate, questo addirittura era veramente in fine pena perché era in permesso, è uscito in permesso, era andato a trovare la sua fidanzata, poi pare che sia scoppiato un litigio tra i due doveva rientrare, non se l'è sentita di rientrare in quelle condizioni in carcere perché era finito il permesso, doveva rientrare e quindi si è suicidato prima di rientrare in carcere. Quindi è una vera e propria mattanza, non ci sono parole se non l'urlo di rabbia che dovrebbe esplodere di fronte a questo massacro. Avete visto poi le età, sono tutti giovanissimi al di sotto dei 30 anni, è un massacro, un vero e proprio sterminio, un olocausto, una cosa, e tutto questo nell'indifferenza squallida e cialtronesca del sistema politico italiano. Allora, dicevamo che questi due mesi sono stati caratterizzati, sempre più sono caratterizzati da proteste dei detenuti in quasi tutte le carceri italiane. Appunto, diciamo, un calcolo di Antigone calcolava che in quest'ultima settimana erano qui circa 15.000 i detenuti e le detenute interessate alle proteste, quindi è un bel 15.000 questa settimana, altri in altro periodo, insomma, saltuariamente hanno partecipato un po' tutti, quindi è stata una protesta molto pacifica, tranquilla, fatta prevalentemente con battiture per far sentire il rumore, per far sentire appunto intorno alla loro protesta, e sciopero spesso del vitto, qualche volta della fame, a volte della spesa, insomma piccole forme che non creano grosso problema al carcere. È soltanto per segnalare il dramma, anche qui ci vorrebbe... Sarebbe auspicabile che dentro le carceri maturasse un livello di organizzazione, altrimenti anche qui la protesta rimane asfittica, senza sbocchi, senza prospettive, un po' come esattamente 40 anni fa, era proprio nel giugno del 1971, quindi di questi giorni, nelle carceri italiane esplose quella che era iniziata nel 68-69, diciamo la stagione delle rivolte. E che però poi trovò un livello di organizzazione, in ogni carcere si organizzarono i collettivi dei detenuti che avevano, in carcere non si può fare l'assemblea, però trovarono sistemi di collegamento, di dibattito molto interessanti, molto creativi, molto validi, la creatività per chi vuole lottare per cambiare la propria condizione di vita è quanto mai alta, importante, valida, e trovarono delle forme di organizzazione molto importanti, riuscirono a collegarsi ovviamente con l'aiuto dell'esterno. Allora c'era un movimento che era totalmente dalla parte di chi sta dietro le sbarre e quindi l'aiutava in forme di collegamento, anche in contributi su come fare appunto a produrre livelli di organizzazione, cioè ciò che succedeva in fabbriche, nei quartieri in quegli anni, nel 1971 veniva trasmesso a chi lottava in carcere perché appunto ciascuno utilizzasse l'esperienza di altri settori in lotta per migliorare i propri livelli organizzativi e di lotta, e soprattutto venne fuori la famosa piattaforma chiamata la piattaforma delle nuove, perché per prima venne definita al carcere di Torino le nuove, che era un carcere che iniziò le proteste, le rivolte nel 68, nel 69 insieme a San Vittore, però si chiama la piattaforma delle nuove anche se poi appunto fu fatta propria da tutti, e questa piattaforma era molto articolata, molto interessante, andava a toccare il codice penale fascista, fu il primo caso in cui il movimento di massa mise in luce che negli anni 70 erano passati, era passato un quarto di secolo dalla fine del quasi erano passati parecchi anni dalla fine del regime fascista, e tuttavia i detenuti denunciarono che questo paese aveva ancora un codice penale fatto, voluto, scritto e pensato da tal Benito Mussolini, che appunto il duce del regime fascista, che pure era stato abbattuto il regime. Non era stato abbattuto i pilastri del fascismo, ossia il codice penale. Il codice penale veniva coccolato, voluto, mantenuto in vita da quei regimi democristiani che poi ebbero anche l'aiuto delle sinistre per portare sempre più una situazione reazionaria in questo paese. E va bene, i detenuti presero in mano questa battaglia, quella come in altri posti si metteva in discussione il sistema sempre altrettanto fascista con cui era rimasto in fabbrica, il regime era altrettanto simile a quello fascista, nei quartieri e così via, nelle carceri pure, e questi movimenti si unirono per dare una spallata al sistema e farlo vacillare profondamente. Comunque, anche se il cambiamento non fu fatto secondo gli auspici e i desideri di chi lottava, però insomma il cambiamento fu in qualche modo imposto. Esatto, e quindi proprio 40 anni fa, nel 71, alla fine di giugno, ricordavamo l'altra volta, fu proprio il 26 di giugno che anche il carcere allora in costruzione, il nuovo complesso di Rebibbia, che non era come lo vedete oggi, allora c'era solo il femminile, che fu inaugurato nel 1959 per togliere le mantellate, che era il carcere femminile di Regina Coeli. Fu fatto quindi il primo edificio del nuovo del complesso carcerario di Rebibbia, fu fatto il femminile, che sta in fondo a via Bartolo Longo al numero 92. Tutta l'area però fu presa e poi si cominciò a costruire il femminile, che fu inaugurato nel 1959. Nel 70 fu inaugurato una piccola casa che sta a fianco al femminile, venendo verso, diciamo, verso via Casal di Pazzi, che oggi si chiama Terza Casa, e che fu chiamata Osservatorio. Doveva servire a fare quell'osservazione scientifica del detenuto che andava di moda allora. Veniva chiamato Reparto Modello. In realtà nel 71, esattamente il 26 di giugno, i detenuti di quel reparto di Osservatorio di Rebibbia salirono sui tetti e fecero la prima rivolta fatta a Roma dai detenuti, e poi via via poi crebbero gli edifici penitenziari nel complesso di Rebibbia, nacque la Casa Penale e infine il nuovo complesso, e nel 73 si ebbe la grande rivolta, quella famosa, quella che coinvolse il quartiere di San Basilio, eccetera eccetera. Però nel 71, il 26 giugno del 71 esattamente, iniziò la prima rivolta a Rebibbia nel reparto Osservatorio, che appunto si trova a fianco al femminile di Rebibbia. Ed è proprio in occasione di quella ricorrenza, ma non per ricorrenza, perché erano in lotta i detenuti, che alcuni compagni e compagne sono andati sotto al carcere femminile per appunto solidarizzare con chi lotta. Volevamo dire appunto che, a proposito delle lotte di oggi, questo è un piccolo quadro storico, però andrà fatta, un giorno faremo il racconto di come è nato nell'arco di 20 anni il complesso carcerario di Rebibbia, appunto, che sono tanti edifici costruiti nel corso del tempo. Appunto, il conflitto di oggi, il ciclo di proteste di oggi è molto pacifico e tranquillo. Tuttavia, notiamo delle cose allucinanti. Allora, per esempio, a Torino protestano, sciopero bianco, cioè, a Reggio Emilia, nel carcere di Reggio Emilia. Leggiamo questa agenzia: dopo la protesta messa in atto nella serata di giovedì scorso, quindi dai detenuti del reparto del carcere di via Settembrini, nel carcere di Reggio Emilia, facevano cose semplicissime: il rifiuto del vitto. Però poi, siccome per smuovere un po' la situazione, hanno avuto un'idea, anche questa mutuata da vecchie lotte, vecchie nel senso di qualche decennio precedente, fatte dai detenuti. La sera del sabato, che pensano di fare? Iniziano una forte battitura, chiaramente, come fanno in tutte le carceri, per far sentire la protesta anche nei quartieri intorno, e durante questa protesta, il sabato sera e la domenica mattina, buttano nei corridoi dalle celle degli escrementi, delle avanzi di cibo, roba oleosa, e insomma imbrattano i corridoi. Questo per rendere difficoltoso il controllo delle guardie che passano nei corridoi. Noi al tempo nostro la chiamavamo la guerra batteriologica, perché appunto si creano delle condizioni, diciamo, di difficoltà per le guardie che passano in un corridoio, non solo reso scivoloso dai rifiuti che vi si buttano, ma anche maleodorante, eccetera eccetera. Considerate che i corridoi non hanno dei grossi finestroni per essere reati. Vabbè, questo per creare delle difficoltà al carcere, in modo che il direttore faccia pressione su chi deve fare e dare ai detenuti quello che chiedono. È ovvio, una lotta deve creare difficoltà nell'avversario, se no che lotta è? Questo è come gli scioperi domenicali, no? Non sono scioperi, sono un imbroglio fatto da dai sindacati venduti. I scioperi si fanno per fermare la produzione, così in carcere le lotte si fanno per creare difficoltà alla direzione, ovviamente, se no si mette davanti alla televisione e si muore di inedia, come appunto questo paese sta cercando di fare, di morire totalmente di inedia. Vabbè, e detto, hanno quindi forma di lotta niente di straordinario. Invece, che cosa ha fatto la direzione? Ha reagito nel modo più feroce possibile, semplicemente perché avevano buttato appunto materiale, escrementi o anche resti di cibo nel corridoio, buttato l'orina anche, l'orina che mettevano nelle bottiglie di plastica e poi la riversavano nel corridoio. Vabbè. Che cosa hanno fatto? Hanno preso, la direzione ha selezionato 5 detenuti ritenuti promotori della protesta e li ha trasferiti d'urgenza in carceri lontano e punitivi. Altri 12 sono stati presi e messi in isolamento totale. Isolamento totale è quella forma vietata chiaramente dalle convenzioni internazionali, ritenuta tortura vera e propria, perché isolamento totale significa che non vedi nessuno, cioè ti vengono vietati i colloqui e tutto il resto, ma nemmeno tra detenuti puoi comunicare. E questo chiaramente è una situazione di grave nocumento per chi viene messo, quindi una situazione vietata. Però in Italia si sta oltre il livello del rispetto dei diritti, no? È uno dei paesi più abietti da questo punto di vista. Nessun governo di centro-est o di centro-est ha mai rispettato i diritti dei detenuti, li calpestano con una volgarità mafiosa che caratterizza appunto chi sta al governo, qualunque sia l'etichetta che abbia. E quindi hanno fatto questa vera e propria, per una protesta molto pacifica, una violazione gravissima dei diritti dei detenuti, spostamento di 5 di questi e 12 in isolamento totale. Ed è una cosa veramente che grida vendetta, questa cosa. Dovremmo cercare di fare tutti come cittadini, visto che altri non si muovono, delle proteste nei confronti del Ministero, perché consente ancora queste forme mafiose di repressione, volgari, mafiose, squallide, criminali, nei confronti di una protesta che, sentendo poi tutti quanti quando ne parlano, ha tutta la legittimità, perché non si può vivere in queste condizioni.
You know I had a good night.
E dunque, a proposito di crimini contro l'umanità e di mattanze, vogliamo ricordare, dunque, a Spoleto all'inizio di giugno si è impiccato un ergastolano di 53 anni, diciamo appunto crimini contro l'umanità, perché tra le varie lotte che ci sono adesso, appunto, ci sono quelle contro questo crimine contro l'umanità, che è l'ergastolo ostativo, cioè che osta qualsiasi beneficio previsto anche dalla Gozzini. E quindi ecco là le mattanze di questi suicidi. All'inizio di giugno si quotava come il 26esimo suicidio, insomma, ma adesso siamo ben oltre. E appunto c'è un suo amico, un suo compagno di questo ergastolano, Gino Rannesi, che ha voluto scrivere delle parole per ricordare questo compagno. E quindi ecco, andiamo ad ascoltare cosa ha detto, ma prima di tutto leggiamo quello che ha scritto come premessa alle sue parole di saluto. E scrive appunto Gino Rannesi, dice: quasi nessun giornale ne ha parlato, perché appunto, come dicevamo anche nell'ultima trasmissione con Nicola Valentino, che ha scritto il libro L'ergastolo, e gli ergastolani, tanto più gli ergastolani, tanto più gli ostativi, sono veramente sconosciuti, proprio invisibili, e quindi poco ne parlano. Dice: quasi nessun giornale ne ha parlato, poco è trapelato, e questa morte è passata ancor più inosservata delle altre, tra l'indifferenza di chi non vuole rendersi conto della carneficina che si sta consumando dentro le nostre galere. Dice: venerdì 3 giugno si è impiccato a Spoleto un uomo condannato all'ergastolo, già in carcere da 22 anni. Due giorni prima, questa è la cosa tra l'altro veramente amara, due giorni prima aveva avuto conferma di avere una pena ostativa ai benefici penitenziari. Sapete che significa lo stato attuale? Questi microfoni l'abbiamo spesso ripetuto. Dice: nessuna possibilità di uscire, mai. Un reale fine pena mai, che lui scrive tutto molto in grassetto e maiuscolo, che dura fino alla morte. Quindi diciamo che non ha fatto altro che anticiparla, quella morte. Dice: tutti i santi giorni in carcere fino alla morte. Nazareno non ce l'ha fatta, e due giorni dopo averlo saputo, alla prima occasione in cui è rimasto solo, ha preferito la morte, ha scelto di morire. È desolante e demoralizzante tutto questo, oltre che profondamente ingiusto, di un'ingiustizia che urla, anche questo sempre sottolineato e scritto maiuscolo, ma l'urlo questa volta è addirittura quello di un morto. Non ci rimane che l'assurda speranza che questa morte possa toccare il cuore di qualche giudice e legislatore. Io che possa toccare il cuore ci credo poco, ma insomma io spererei almeno che possa toccare la testa. Sì, lo so, non lo saprà nessuno, tutto già è nell'oblio, e la morte di Nazareno forse è stata vana, ma noi siamo dei sognatori, lasciateci sognare. Sogniamo un fine pena per tutti che non sia la morte. E appunto Gino Rannesi così scrive per il suo compagno. Silenzio. Facciamo silenzio. Un ergastolano ostativo si è appena suicidato. Nelle sezioni di alta sicurezza è piombato un silenzio assordante. Nazareno ha staccato la spina. Si è impiccato. Perché? Forse perché stava poco bene? Forse perché dopo 22 anni di galera si era stancato? Pochi giorni fa lo stesso aveva appreso la notizia che la sua istanza tendente a ottenere un permesso era stata rigettata. La motivazione per la quale Nazareno si è visto negare il permesso non ve la dico, tanto la sapete già. Ne abbiamo parlato tante volte, ricordate? Chi viene condannato all'ergastolo ostativo può usufruire dei benefici penitenziari solo a condizione che questo diventi un delatore, cioè un collaboratore di giustizia. Insomma, te la devi cantare. Chi sono gli ergastolani ostativi? Ebbene, non ve lo dico, tanto lo sapete già. Ne abbiamo parlato tante volte, ricordate? Gli ergastolani ostativi sono coloro che a torto o a ragione avrebbero ucciso altri pregiudicati in un contesto di, virgolettato, guerra. Non so perché Nazareno abbia deciso di togliersi la vita. Immagino però quello che avrà detto nel momento in cui ha dato un calcio allo sgabello. Fanculo. Ciao Nazareno.
Come on, baby.
Dunque, torniamo a parlare brevemente, poi sempre appunto di carcere, di quell'aspetto del carcere, diciamo di quella escrescenza, chiamiamolo così, del carcere, peggiore del carcere, che è l'OPG, il manicomio criminale, l'ospedale psichiatrico giudiziario, e con tutto il contorno che ruota intorno a questo sistema tremendo, il più feroce sistema di controllo mai inventato dall'umanità, che è il controllo psichiatrico. E è stato un articolo su Settimanale degli Altri che parla della, cioè che racconta una lettera di un internato al manicomio criminale, l'OPG di Reggio Emilia. Dice così, allora qui racconta del regolamento interno, uno dei tanti condannati ai cosiddetti ergastoli bianchi, vengono chiamati ergastoli bianchi perché nell'OPG, sapete, il tempo si ferma, c'è anche uno ha da scontare, diciamo, 3 mesi. Una volta entrato lì dentro, se è dichiarato infermo di mente oppure psichiatrizzato, viene inserito nell'OPG e lì non passa il tempo. Per scontare 3 mesi ci può stare 30 anni e quindi si sta tutta la vita, fino a che un medico psichiatra non decide che è guarito e quindi può tornare in mezzo alla comunità, cosa che avviene rarissimamente. Poi anche le uscite, anche per chi viene dichiarato, diciamo, non più malato di mente, questo termine veramente un po' deficiente, insomma, per chi lo usa, e chiaramente rimangono qui, ormai ne abbiamo avute diciamo testimonianze importanti. Allora qui dice, raccontando di questa lettera scritta da un internato nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, quindi nel manicomio criminale di Reggio Emilia, parla della quotidianità scandita da privazioni grandi e piccole. Alcune sono inspiegabili, altre irritanti, passate in rassegna con la cura e la precisione di chi ha fatto di necessità virtù, familiarizzando in cattività con la pena e perfino con una terminologia in uno stile burocratico. Privazioni non solo delle attività trattamentali, formative e rieducative previste dalla Costituzione italiana, ma anche di quei diversivi minimi e tutto sommato innocui che renderebbero meno aride e lunghe le giornate di chi, come chi sta recluso lì, vive ostaggio della propria cosiddetta pericolosità sociale. Questo è il termine con cui si reclude delle persone ritenute diverse, non normali, cioè in un paese dove si usa a sproposito, no? Siamo tutti belli, tutte parole stupide, no? Dette senza mai, non c'è nessuna conseguenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, no? Si dice la diversità è bella, però poi il diverso, la diversa, lo si bene che vada, lo si espelle dal gruppo, oppure lo si interna in un OPG. Questa è la meschineria squallida di questa società, tutta compresa, purtroppo nessuno se ne è riuscito a tirar fuori ancora. Etichetta questa, dice l'articolo, questa che ci vuole a sepoca a guadagnarsi, ma che spesso non basta una vita per scrollarsi di dosso. Eppure l'autore della lettera non chiedeva che qualcuno di influente si facesse carico della sua situazione giudiziaria, magari per ottenere un trasferimento e qualche beneficio. La richiesta oggetto della lettera, tanto insolita quanto candida, era quella di poter finalmente ricevere un regolamento interno di un normale carcere, o se possibile di un ospedale psichiatrico giudiziario, ma che fosse in cui si sapessero quali fossero i diritti e i doveri. Conoscere per deliberare, invece, un principio, vabbè, di Einaudi, qui c'è la citazione, è proprio, non è manco in linea con cui parliamo delle. L'informazione, però, dice, è giusto, è forse il più prezioso strumento a tutela dei propri diritti, dentro il carcere e fuori. Risulta infatti difficile difendere qualcosa che non si conosce. Un'informazione corretta e completa può fare la differenza. Il problema, quindi, che sottolinea questa lettera di questo detenuto riportata da questo giornale, è che appunto non sanno quali sono i propri diritti e proprietà. Ci sono persone che sono in balia completamente di altri, quindi una situazione praticamente inaccettabile, che non può essere e non potrebbe esistere in un paese dove ciascuno, anche i reclusi, hanno i loro spazi, i loro diritti, minimi che siano, e invece hanno i loro divieti. E questo chiede, dice, fateci sapere quali sono le cose consentite e quelle non consentite, qual è il regolamento interno, che cosa possiamo fare e che cosa non possiamo fare, uno così si regola. Invece non c'è un regolamento, in realtà lì c'è la totale, piena discrezionalità dei dirigenti, che sono i medici psichiatrici e il direttore del manicomio criminale. Quindi una situazione da lager, ma da vero e proprio lager, cioè i campi di concentramento di hitleriana memoria avevano questa struttura. Eppure, tuttavia, oggi non si sente ancora una grossa critica forte, né culturale, men che meno pratica, del controllo psichiatrico. E quindi qui parla di questo giovane che venne pestato a sangue dalla polizia, si chiamava Stefano, che l'aveva scambiato per un tifoso, no? Il famoso, ricordate, in uno scontro tra tifosi e polizia, ne avvengono durante i campionati di calcio, questa cosa demenziale, però esiste, non è manco la fine del mondo. C'era uno scontro tra poliziotti e tifosi di una squadra, non ricordo quale. La polizia cercò di fare le retate da questo scontro, prese un ragazzo che non c'entrava niente, stava andando a casa di un amico suo, però venne, che ne so, forse c'aveva l'abbigliamento che poteva far pensare a un tifoso, venne preso, pestato a sangue perché scambiato per un tifoso, e poi lo volevano appunto portare, visto che era un ragazzo appunto che dava in escandescenza, perché una persona che si reca, andava a sentire della musica da un amico, viene preso, pestato a mo', è chiaro che reagisce, come minimo si incazza un po', è del tutto normale. Per questa sua reazione venne dichiarato appunto agitato, quindi mi venne fatto il foglio di ricovero, una cosa di cui ne parlò anche Manconi e tanti altri. E poi, per fortuna, ogni tanto un caso su mille viene fuori e ne parlarono i giornali, lo ricorderete, no? Però questo per far dire che appunto, se una persona semplicemente reagisce male, in maniera nervosa, come il termine esatto è quello, e può succedere, uno perché sta in uno stato d'animo nervoso, oppure perché viene aggredito in cosa, tu stai camminando per la strada, un poliziotto ti aggredisce e non ti spiega nemmeno perché, è chiaro che come minimo reagisci male, no? Non siamo santi che porgono l'altra guancia. E in quel caso ti dichiarano che tu sei agitato, o se trovano un medico deficiente, di medici deficienti, purtroppo ne è piena questo paese, è in grado di firmare appunto la necessità di un controllo psichiatrico e quindi l'internamento in un OPG. Adesso però vi vogliamo far sentire questa protesta che si è tenuta e probabilmente si tiene ancora ad Ostia, dove un ragazzo anche qui sta per essere internato, cioè è stato fatto il procedimento per internarlo in un OPG perché è dichiarato appunto infermo di mente e pericoloso per il sistema, così, e i familiari e gli amici di questo ragazzo si stanno battendo. Vi facciamo sentire questa breve, dura 4 minuti, diciamo, manifestazione dei parenti e degli amici di questo ragazzo per evitare questo crimine, questa aggressione, questa repressione nei confronti di questo ragazzo.
Io sono qui per il superamento degli OPG, quindi sostanzialmente per far chiudere gli OPG, perché sono dei luoghi detentivi veramente di pena, e quindi protesterò finché non vengano chiusi. Bisogna rispettare, tra l'altro, il decreto legislativo che dice che dovevano essere chiusi il 31 dicembre 2010.
Questa mattina, poco dopo l'alba, un gruppo di aderenti al comitato Eli per tutti Tonino ha deciso di anticipare il gazebo del 9 giugno occupando il tetto del DSM di Via delle Sirene. Sulla struttura stamani c'erano il papà e la sorella di Tonino Provenzano, un quarantenne molto conosciuto a Ostia e ricoverato da 2 anni in un OPG, ospedale giudiziario. Oggi i familiari hanno deciso di salire sul tetto del DSM di Ostia per gridare a tutti la loro disperazione per la condizione quasi inumana in cui vive Tonino e tutti coloro che si trovano nelle sue stesse condizioni, chiedendo interventi alla Regione Lazio per sostenere Tonino in una comunità adatta alle sue esigenze.
Antonio è un ragazzo che vive ad Ostia da 30 anni, è del quartiere di Ostia Ponente, e lui è sempre stato un buono, è un ragazzo che purtroppo con la sua malattia è stato in qualche modo emarginato, un emarginato sociale. Per quanto però avesse subito tutte queste emarginazioni e comunque anche coinvolto in risse, Antonio rimaneva sempre una persona docile, tranquilla. Lui quello che chiedeva disperatamente è l'inserimento nella società, e quindi cercava di farsi amico chiunque incontrasse, addirittura anche privandosi dei suoi soldi in tasca, delle sue sigarette. spesso è stato frainteso per questo e quindi in qualche modo anche circuito gli hanno fatto commettere dei reati gravi che poi l'hanno portato a vivere nell'OPG.
Quindi è un simbolo naturalmente per tutti quanti. Quali sono le realtà che oggi appunto stanno sostenendo questa battaglia?
Dunque, intanto è nato un comitato dal 28 novembre di quest'anno e si chiama il comitato Eli per tutti Tonino, e quindi la cosa più importante, io andrò ad oltranza finché si faccia un lavoro vero e concreto sugli OPG, proprio per il superamento e la chiusura. E poi ci sono comitati che stanno, tutte adesioni, le adesioni dei partiti locali del territorio, c'è il comitato che è nato, adesso dovremmo trovare l'adizione esatta, però comunque è un nuovo comitato nascente che tutela la salute mentale e territoriale, c'è l'associazione Affabulazione, c'è il comitato Affabulazione, insomma tante anime e intelligenze operose del territorio che ci aiutano e che sono con noi in questa battaglia.
Come continuerà questa battaglia?
Dunque, intanto io intendo rimanere qui ad oltranza finché non avrò incontrato i massimi esponenti e non mi avranno dato delle chiarificazioni sul progetto che è stato bloccato per Antonio, e non avrò risolto, quindi la regione non si sarà impegnata e quindi a firmare la delibera di spesa che vede Tonino poi in comunità, la comunità che si trova ad Asti, il Montello è una comunità che ha già il posto per accoglierlo.
Perché mio figlio, se non si sblocca la questione, rimarrà altri due anni in OPG. OPG che sono ormai obsoleti, che dovrebbero chiuderli, è uno schifo, che ancora in Italia noi vogliamo la democrazia, quale democrazia? Perché se ancora esistono gli OPG in quelle condizioni e tengono i malati psichici a quelle condizioni e per anni, dico no, non si può più. L'OPG è un ospedale psichiatrico giudiziario, pertanto come ospedale, a parte anche mio figlio è pure cardiopatico, non è che viene seguito giornalmente con tutte le medicine adeguate al suo fabbisogno. Però anche i miei problemi, io ho anche un tumore a un polmone sinistro e pertanto sto...
Dunque, oggi andiamo di più del solito per lettere, perché abbiamo ricevuto una lettera da Lucia, anzi se ci stai ascoltando un abbraccio e complimenti per la capacità di ironia che hai. E dunque ci arriva questa lettera appunto in cui ci racconta un po' come passa la giornata e dunque sentiamo che cosa ci dice. Dice: ciao Onda Rossa, sono la matricola AA45 10 00016. Per gli amici sono Lucia. Vi riscrivo perché nella lettera precedente, dove vi ho scritto insieme alla mia amica Katia, ci siamo dimenticate di dirvi il suo cognome per avere la mitica scarceranda. Si chiama, ci dà il cognome e poi Katia. Dice: colgo l'occasione per dirvi quanto sia bello sentire il sapore dell'estate. Finestre aperte, sole caldo che filtra attraverso queste sbarre fredde. Dopo un inverno intero passato chiusa qui dentro, non posso che essere felice al grande ritorno estivo. Allora, io e Katia, che siamo al piano terra, l'altro giorno eravamo alla finestra e bevendo caffè, chiacchierando, ammiravamo il bellissimo panorama che ci si presentava davanti. 5 splendidi, ma splendidi, cassonetti dell'immondizia, dove esce di tutto. In fondo, sulla nostra sinistra, il grande portone azzurro, da dove presto o tardi varcheremo la soglia. Ma vabbè, comunque, mentre siamo lì che si chiacchiera, notiamo proprio sotto i cassonetti qualcosina che si muove. E io dico, oi, ma sarà mica un topolino? Ma no, dai. Sì, sì, sì. No, non è un topolino. Sono due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e oltre topolini che giocano felici in mezzo alla nostra spazzatura e si arrampicano pure. Troppo, troppo carini. L'indomani mattina però sento un urlo in fondo al corridoio. È Angela. Un topolino è andato a fare la ninna nanna insieme a lei. Ma che carino. Beh, io e Katia non vogliamo intrusi in casina nostra. Parentesi, faccio notare che casina è stato scritto con la K, quindi in gamba, Lucia, veramente un senso dell'ironia fortissimo. E quindi non vogliono intrusi in casina nostra. Soffocheremo, ma qualcosa ci dice che è meglio chiudere la finestra, almeno di notte. In fondo, ma che serve fare una deratizzazione? Se vengono, c'è caso che si sbagliano e derattizzano noi anziché i topolini. Beh, vi saluto amici di Onda Rossa. Appena esco vi vengo a trovare. E noi ti aspettiamo, Lucia. Ciao. E allora, a proposito di carcere, chi vuole ascoltare un'analisi molto profonda e lucida sull'istituzione carceraria può venire venerdì alle 19, chi ascolta spesso la radio già lo saprà, all'ex SNIA sulla Prenestina stanno facendo la presentazione di alcuni libri e venerdì alle 19 appunto e ci sarà la presentazione del libro Maelstrom, Scene di rivolta e auto-organizzazione di classe in Italia dal 1960 al 1980. L'editore è Deriva Prodi e l'autore è Salvatore Ricciardi, che forse qualcuno e qualcuna di voi già conoscono. Se ne discuterà con l'autore, ovviamente, che appunto farà un'analisi anche appunto dell'istituzione carceraria, oltre a parlare appunto di queste scene di auto-organizzazione di classe, e ne parla a ragion veduta in quanto il carcere l'ha conosciuto bene. E dunque ne discuteranno con l'autore Henry De Luca e Marco Clementi, introdurrà Michele Colucci e andiamo a leggere di che tratta il libro dalla quarta di copertina. Il ventennio 1960-1980 racchiude il ciclo più lungo, per continuità e asparezza, della lotta di classe nell'Italia del secolo scorso. Quella stagione è qui narrata da un militante che ha attraversato una straordinaria molteplicità di esperienze esistenziali e politiche, da quella rivoltosa e spontanea degli scontri di piazza nel dopoguerra a quella della sinistra partitica e sindacale negli anni Sessanta, da quella della costruzione del nuovo sindacalismo di base a quella dell'area dell'autonomia operaia, fino all'approdo nella lotta armata delle Brigate Rosse negli anni Settanta. Una testimonianza ricca di narrazioni sui principali conflitti sociali di quei due decenni. Una descrizione sull'esperienza delle Brigate Rosse di cui l'autore è stato dirigente nella colonna romana negli anni precedenti e successivi all'azione Moro. ma anche un'analisi rigorosa e profonda sull'istituzione carceraria che l'autore ha ben conosciuto dopo la condanna all'ergastolo. Questo libro di lucida memoria, scritto con linguaggio chiaro e soprattutto sincero, è un contributo prezioso per la futura storicizzazione di un periodo cruciale del nostro paese. Scusate. Dunque, per quanto riguarda l'autore, Salvatore Ricciardi, non vi leggiamo nulla, venite alla SNIA e lo conoscerete di persona. È una cosa che vi possiamo dire senz'altro, che dopo 30 anni appunto di detenzione, da pochi mesi ha riacquistato la libertà, lavora presso una libreria al Pigneto, allo Ieti, ed è un nostro redattore di Radio Onda Rossa, nonché conduttore di questa trasmissione. Vogliamo comunque darvi un assaggio di questo testo. Ecco per esempio questo stralcio. Il movimento di cui ho fatto parte e di cui qui si parla era un fiume in piena, abbastanza unitario, anche se vi nuotavano tantissimi pesci con colori, idee e pratiche diverse e spesso litigiose. Il percorso di quel fiume puntava al cambiamento radicale dell'esistente, all'abolizione del sistema capitalistico e del suo Stato, alla costruzione di un'altra società tutta da inventare, ma fondata sulla democrazia diretta del proletariato. Chiamavamo quel percorso comunismo, virgolettato. Una prospettiva sufficiente per continuare a nuotare tutti nello stesso fiume e nella stessa direzione. Anche le formazioni armate non erano altro che aree di quel medesimo fiume. Non c'è mai stata, né poteva esserci, alcuna struttura centrale né alcun cervello unico, virgolettato. Eravamo tanti cervelli pensanti, per questo abbiamo prodotto tante cose belle e sovversive. Il nostro movimento ruppe radicalmente ogni legame col nazionalismo che aveva avvelenato il movimento operaio del Novecento. Il nostro sguardo disprezzava ogni frontiera. Ci sollevammo sulla punta dei piedi per guardare sempre più lontano. La nostra attenzione era attratta da ogni rottura del quadro internazionale, che guardavamo con lo stesso interesse riservato a ogni rottura dell'ordine capitalistico interno. Eravamo convinti che l'abbraccio tra il comunismo e il nazionalismo sia stato una specie di crimine contro l'umanità, come ogni altra deriva identitaria. Questo crimine ha impedito ogni reale approccio tra il movimento operaio classico e il nostro movimento. Eravamo più prossimi al comunismo prima maniera, antagonista e internazionalista, che non a quello nazional-patriottico novecentesco. Eravamo più attenti al quadro internazionale e alle sue trasformazioni che alle alchimie politiche del palazzo. Ci ritenevamo interni ad uno scontro internazionale, pur strettamente collegati alla realtà del territorio e dei posti di lavoro. Insomma, questo è solo un assaggio di questa persona appunto che ha lottato e comunque di questo compagno che ha lottato e che comunque conosce bene l'istituzione carceraria. Lo ribadisco per quanto riguarda appunto i contenuti di questa trasmissione, quindi invito tutte e tutti, ci vediamo venerdì alle 19 alla ex SNIA.
E Dunque termina questa puntata della Conta, l'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutti, e l'appuntamento a mercoledì prossimo.
Un saluto e un abbraccio, ciao a tutti, ci vediamo venerdì. Ciao. Oh,
la trasmissione che segue, Contaminazioni Afro, quest'oggi non andrà in edizione per motivi di lavoro del conduttore, vi faremo sentire quindi una registrazione di una trasmissione passata, ma mercoledì prossimo sarà presente da questi microfoni. Buona giornata e buona libertà.